triste, pesa al calvario del tuo Signor, cerca pena ed espiazione nella gran tribolazione, nel timore nella castità.
Tantissimi artisti americani crollano.
Pronto?
Sì,
eccoti. Eccoti, ti sento lontano, ma ci sei. Benvenuto a Radio Città Aperta, stavo dicendo bentornato. Domanda, punto interrogativo, mi dicevi che forse tanto tempo fa, nella prima edizione di Radio Città Aperta hai partecipato a qualche intervista.
Sì, sì, ovviamente si parla sempre di anni, però non tantissimo.
Non tantissimo, cinque, sei anni fa, quindi non ti ricordi lo speaker? Perché noi ce lo domandavamo con Gianluca e non ci ricordavamo con chi era intervenuto, ma insomma non è importante. No. Io è difficile presentare un personaggio come te, insomma, perché stavo pensando a questo, quindi stasera. In questo momento il Rai andrà in diretta la serie televisiva su Leonardo da Vinci, che quindi parliamo di uno scienziato, un artista, un architetto, e qualche giorno fa io, anche per fare gli auguri a Battiato, che insomma forse tu che sei un artista hai più notizie di noi, in questo momento non sappiamo se sta male o non sta male, un altro artista talmente poliedrico, musicista, pittore, compositore e regista cinematografico, e quindi presentarti anche tu, regista, attore, sceneggiatore, speaker, insomma parlavamo con te l'altro giorno Radio Città Futura, è complicato, no? Però quindi la domanda mia è: si riesce a fare tutto bene in tutte queste discipline artistiche, Claudio?
Lo so, qualcuno ci riuscirà.
No, tu ci riesci, adesso cerchiamo, evitiamo la falsa modestia stasera, dai, perché da questo punto di vista, onestamente, certo, qualcosa più, qualcosa meno, però è una carriera, anche no, stasera ricordiamo agli ascoltatori il tuo album, non è che tu come artista musicale vali meno, no, dello sceneggiatore o anche della presenza radiofonica e cinematografica, almeno per questo, noi te lo dico non da speaker ma proprio da fruitore.
La musica è insomma uber alles, cioè è in cima a tutto, è la mia passione principale, la linfa vitale, quindi io mi sono formato appunto musicalmente e graficamente, perché il mercé anche il fatto che mio padre ha sempre coltivato, lui per un periodo inizialmente subito dopo guerra ha collaborato con delle riviste umoristiche che erano il Travaso, il Calandrino, e faceva dei disegni, poi ha iniziato a dipingere, poi vabbè, ovviamente poi è diventato impiegato perché non era un modo per campare, quindi io ho ereditato geneticamente il disegno, quindi ho iniziato a disegnare appena ho potuto tenere in mano una matita. Parallelamente ho cominciato ad ascoltare musica, quindi a quattro anni, insomma, sentivo i dischi che aveva papà a casa e mi sono formato un gusto mio. Quindi ho iniziato con i disegni e ho iniziato con la musica. Il mio primo gruppo, sono entrato nel primo gruppo quando avevo 14 anni e parallelamente disegnavo. Ho iniziato la mia carriera proprio disegnando fumetti e continuando ad avere queste band. La prima band ufficiale di rock and roll l'ho formata nel 1982, i Jolly Rogers, e l'ho portata avanti fino a metà degli anni 90.
Beh, però fra le mani ho appunto un CD che presi da voi al Fonclea, parlo di Blues Willis, quindi insomma un altro dei concerti vostri, quindi fra altre cose anche autografato, firmato dai tuoi colleghi, Attilio Di Giovanni, insomma c'erano, quindi è uno dei tanti tuoi percorsi, quindi è chiaro, la musica, insomma i fumetti sì, mi ero dimenticato, anche che fra altre cose è una mia grande passione, qualcuno mi critica perché sono un collezionista seriale di fumetti mondiali da tutti i punti di vista, quindi non mi era sfuggita questa cosa, quindi però ecco, sicuramente i geni nella vita contano, quindi il fatto che tu abbia ereditato dalla famiglia, quindi da papà, diciamo, è un talento che da questo punto di vista non si impara, no? Infatti l'altra domanda che ti farei è questo, che è vero che si allena, perché il talento va allenato, no? Però alcune cose sono innate, no? Cioè non è possibile replicare certe cose, si può essere dei bravi interpreti, però il talento insomma ce lo devi avere dentro.
Sì, è ovvio, poi ci devi lavorare, lo devi affinare, lo studio serve sempre tanto e non si finisce mai di apprendere.
Del resto anche questo album lo hai fatto anche in coppia a quattro mani con quest'altro grande, cioè Max Pirone, anche a lui, guardando tutte le sue collaborazioni, anche contaminazioni musicali, veramente c'è da farci un trattato, no? Quindi sicuramente oltre il talento poi non è il fatto di collaborare con tantissimi artisti anche americani della musica jazz, musica blues o swing, effettivamente ti dà anche molto di più. Poi molti artisti come voi ci dicono che spesso quando si andava in America c'era anche un clima diverso da quello che si trovava in Europa, no? Nel senso che anche i grandissimi artisti di grande fama ti consentivano di suonare con loro senza troppe, no? Senza troppi, non so se tu mi confermi questo modo di vivere anche la musica.
Sì, questo a me in prima persona non è mai capitato, però sì, cioè quando sono stato in America è capitato un paio di volte che una volta al Village a New York, una volta invece al Memphis, cioè entrano musicisti famosi e suonano, cioè perché per divertimento, non per soldi. Quindi è un'usanza abbastanza abituale, cioè è gente che lo fa con passione.
Beh, sicuramente c'è un clima diverso dai nostri locali, che purtroppo, insomma, adesso al di là del Covid che ha bloccato tutto, e quindi ecco, i tuoi colleghi meno famosi, mi confermi, no? Ne parlavamo anche qua nelle settimane scorse, lo invitavamo Giordano San Giorgi del Padron del MEI, che ci raccontava, insomma, che sta facendo, insomma, dei colloqui con la politica, con Franceschini, con il Ministero della Cultura. Però è vero che forse è stato un settore un po' trascurato durante quest'anno e mezzo di pandemia, Claudio?
Ma non è forse, no, è stato trascurato. Ma purtroppo l'arte, quindi ovviamente si parla anche non solo di arti figurative o letterarie, cioè si parla di tutta l'arte, quindi anche compresa la musica e il teatro, fanno parte della cultura, torniamo a usare l'aggettivo genetico, della cultura genetica dell'Italia, perché noi ci vantiamo tanto di essere la culla dell'arte, la culla della cultura, però questo succedeva nel passato, non si dà peso, si considera una cosa di seconda mano, ma questo si parte già dalla formazione a scuola, perché io credo che non siano cambiate le cose, cioè a scuola non si insegna la musica, se ti va bene suoni per qualche mese il flauto dolce, ma non è questo. Cioè, si dà, l'unico spazio che si dà è la letteratura. Se studia lettere, poi sì, Dipende anche in che modo. Non si finisce mai il programma ministeriale.
No, infatti, assolutamente.
Dipende dal professore di volta in volta. In realtà bisognerebbe far appassionare lo studente, l'alunno
all'arte e la musica, certo, è chiaro.
A tutta l'arte, quindi far capire al discente cos'è il teatro, come si costruisce come si mette in scena una rappresentazione, come si suona, perché si suona, la storia dei musicisti, la storia dei commediografi, e parallelamente anche appunto la storia della pittura, la storia della scultura, tutto quanto, poi dopodiché come formazione generale, poi uno sceglie, perché in questo modo non solo puoi creare l'artista, ma crei anche il pubblico. Cioè, uno che fruisca di questo qui, uno che abbia la passione.
Sì, infatti adesso sulla scuola ti voglio fare un'altra domandina, però voglio far ascoltare, se tu hai qualche minuto di tempo, Heidi, certo, dal tuo album, perché comunque fra altre cose ci sono un po' di mamme che sapevano che stasera saresti stato in diretta, che gli ho detto guardate, vi mando Heidi dall'album di Claudio, perché comunque insomma un'interpretazione anche bella per i ragazzi, però anche, cioè, ti inserisce, no, un genere musicale che magari noi ascoltiamo meno, e poi ti dirò che battuta mi ha fatto Enrico Pierannunzi, insomma il grande nostro musicista jazz, sul jazz, no? Perché io lo provocavo e poi dopo ti dico un attimo che cosa mi diceva sugli studenti. Faccio ascoltare quindi questi 1 minuto e 57 di Heidi. Greg.
Heidi, your nest is in the mountains. Heidi, Nanny goes say hello to you. Golly gee, oh, this world is so wonderful. Heidi, Heidi, gorgeous the way you are. See, there's no Emmanuela, it looks like mozzarella. You'll find an alpino, blessed by mandolino. Little Heidi, little, little Heidi, I oh. Heidi, Heidi, how wonderful. Thank you.
mind of not paying no price for a mandolino. Little lady, lady, little lady, I owe. Heidi, Heidi, a wonderful, beautiful, with your boobs, oh, so big.
Beh, una voce decisamente d'effetto, no? Insomma, quindi i complimenti che ti facevo non sono così da speaker ad artista, no? E veramente c'è difficoltà a capire qual è il genere che interpreti meglio, perché fra altre cose non avremo tantissimo tempo neanche per parlare di 610, una trasmissione che va in onda con Lillo da 20 da tanti anni, come si fa tutti i giorni poi a, no, a riciclarsi in questo, in questa maniera. E quindi insomma, dicevo, ritornando alla scuola, in questo momento veramente in cui fra altre cose questi ragazzi piccoli sono stati anche un po' troppo trascurati in questa scelta, mandiamoli o non mandiamoli, però la domanda che ti faccio seria, visto che tu hai introdotto l'argomento, ma secondo te perché nel paese di Tommaso Albinoni, insomma, dei grandi anche, ecco, pensavo a Enrico Pierannunzi, quindi abbiamo anche il piacere di avere dei grandi jazzisti oggi, ma perché non si dedicano spazio nella scuola per far capire che se non la insegni lì è chiaro che i ragazzi sì possono avere anche talento, ma magari lo scoprono tardi, no? Perché non
esatto, esatto, esattamente questo che hai detto, perché ci sono dei talenti che noi abbiamo nascosti, che alcuni riescono a scoprire, altri no, alcuni lo scoprono tardi. Ci sono tantissimi esempi di persone che hanno scoperto il proprio talento con 60 anni, che hanno cominciato a coltivarlo e magari sono diventati appunto famosi nel loro campo a quell'età. È proprio il fatto di stimolare, ma noi per esempio in Italia ci si stupisce sempre, no? quando si vede l'americano, l'attore americano che suona anche, che canta, che balla, che... ovviamente è questione anche quella di talento, però è anche questione del fatto che loro imparano, cioè a scuola loro imparano tutto quanto, e poi quando decidono di diventare attori seguono delle scuole serie dove insegnano tutto questo, quindi già delle reminiscenze scolastiche in più affinano le loro capacità e quindi alla fine diventano a tutto tondo. Cioè dovrebbe essere proprio normale avere un tipo di tirocinio scolastico, ecco, appunto un biennio propedeutico come esiste per il liceo classico, che è il ginnasio, sì, i due sì. anni, dovrebbe essere prima di andare a qualsiasi liceo, ci dovrebbe essere un biennio comune a tutti i licei dove si insegnano tra le altre cose le arti, senza dover costringere per forza
a una disciplina, certo,
sì, andare o al conservatorio o al istituto delle belle arti,
un po' come l'accademia, insomma. È chiaro, quel biennio, io mi ricordo che da giovane mi piaceva tanto quella serie televisiva Saranno Famosi, che dove praticamente facevano vedere gli studenti che, come dici tu, entravano lì e poi magari uno andava male in matematica ma era bravissimo in violino. Quindi immaginavo un paese nuovo, un paese normale, come diceva una volta D'Alema, in cui si potesse avere una scuola di questo tipo. Quindi insomma, non, ecco, la domanda che ti facevo, ma perché? Secondo te perché non è nessuno, un ministro della cultura, nessuno gli viene in mente di fare, è vero che le riforme scolastiche mancano da 50 anni, però non c'è un motivo, cioè dal punto di vista proprio, non lo so, spirituale, per quale motivo noi abbandoniamo completamente questo settore, che poi fra altre cose l'abbiamo visto a Sanremo nell'ultima edizione, non so se ti è piaciuta con questa novità, forse anche un po' più dedicata, no, agli artisti indipendenti. Ecco, abbiamo capito che insomma è anche un'impresa dal punto di vista, un business in Italia la musica.
Ma non lo so, no, Sanremo non lo vedo mai, perché comunque nella remota possibilità che ci possa essere una canzone che mi piaccia, credo che la sentirei nei giorni a seguire o qualcuno la avviserebbe, certo. Quindi mi risparmio visione. No, non lo so, io so soltanto che comunque l'italiano è proprio di per sé portato a non valutare quello che ha, anzi a denigrarlo molto spesso. Credo che sia proprio una questione di indole. Se tu vai in un qualsiasi, come mi è capitato, in qualsiasi posto del mondo, se c'è un paese che è il famoso per le balle di fieno più grandi, tu vedrai da miglia di distanza di cartelli: siete arrivando al paese delle balle di fieno più grandi del mondo, con vendita di gadget, col museo delle balle di fieno.
Però certo, infatti.
E da noi non esiste, è tutto abbandonato. Siccome siamo abituati a sguazzare nell'arte, abbiamo i monumenti, abbiamo le cose, si lasciano così.
Si lasciano.
Ma, ad esempio, sempre legandosi a questo genere, mi è capitato appunto proprio quest'estate, a settembre scorso, di fare un concerto a Montesilvano in Abruzzo. Montesilvano è la patria del padre di Dean Martin. E lui è nato lì, poi è emigrato a Steubenville, nell'Ohio, e lì.
E nessuno lo sa.
Cioè, la moglie. Io abbiamo fatto un concerto lì, e come faccio io di solito, appunto era un concerto di questo genere, come faccio di solito, racconto delle cose e racconto anche questa aneddoto. Dopo mi sono venuti a dire...
Ma che davvero?
Era vero, non è uno scherzo. Cioè lì a Montesilvano non sanno che, appunto, se fosse stata la stessa cosa in Francia... In Francia ci sarebbero state tutte le vie con le targhe di Martin, Rino Crocetti, di Moschetti.
Guarda, mi hai tolto tu le parole di bocca, mi è venuto in mente quando io ho visto questo pezzo tuo su Montesilvano, pensavo Montesilvano come Saint-Malo, visto che parli di Francia, che è un posticino, sì, no? nella costa fra Normandia e Bretagna, bravissimo, ma dove poi cioè, ci sono dei concerti di musica incredibili l'estate, cioè, quindi veramente artisti da tutte le parti del mondo. Quindi guarda, veramente oggi ti ho fatto un po' divagare, diamo qualche parola anche su questa swinging affair, anche perché insomma abbiamo detto il maestro Massimo Pirone, ma anche l'orchestra Fat Bones, Francesco Comunale per I Lights che l'ha prodotto, quindi dici qualcosa su questo anche per i nostri ascoltatori.
Allora, all'albero della mia sfrenata passione per il rock and roll, perché quella è la mia vera passione, è il rock and roll, però ho sempre coltivato il piacere di questo tipo di swing, ma solo di questo, cioè che è quello molto salottiero, rilassato, dei crooner, quelli che appunto Dean Martin in testa, però anche Frank Sinatra, Tony Bennett, Bobby Darin, Sammy Davis Jr., quelli che cantavano. È un genere che mi piace perché non ha bisogno di virtuosismi, non ci sono assoli lunghissimi, ci sono molti arrangiamenti di fiati, è molto pagato, molto di intrattenimento, è elegante, si sta con lo smoking, lo tuxedo, che dir si voglia, bicchiere di whisky in mano, una volta la sigaretta, adesso non si può più, si intrattiene il pubblico con aneddoti, storielle divertenti, così, e poi si cantano i brani. Quindi Massimo Pirone, io ci conosciamo dalla metà degli anni 90, quindi un paio d'anni fa mi ha detto: ma perché non mettiamo su una situazione del genere? Ok, l'abbiamo fatto, abbiamo cominciato a fare un po' di concerti. Siccome io mi sono divertito poi a prendere alcuni di questi brani e adattarli in italiano con un testo che delle volte è simile a quello originale, anche se più umoristico, delle altre volte invece è proprio rimaneggiato, parlo di un'altra storia mantenendo però la stessa fonetica. E allora è venuto questo ragazzo di Caserta, Francesco Comunale, molto coraggioso, che ha deciso di produrlo come disco, e quindi siamo andati qualche mese fa a registrarlo ed è uscito. Ma è un omaggio a quel genere musicale senza voler essere nulla di più.
Bene, bene, beh, allora facciamo una cosa, visto che tu hai detto che c'è questa interpretazione anche dei pezzi in italiano, faccio ascoltare, così ti rubo gli ultimi due minuti e poi l'ultima domanda per non trattenerti troppo, ma faccio ascoltare appunto proprio Gentle on My Mind, che hai interpretato anche in italiano, così facciamo capire agli ascoltatori di che cosa stiamo parlando, va bene?
Sì, ok.
Ricordo la tua porta sempre aperta giorno e notte senza stop. La tua accoglienza splendida, chiedevo e non dicevi mai di no. Con te io mi sentivo quelle notti un po' James Bond, e tu la spia a cui mai dire mai. Affiorano ricordi da lontani tempi, memory, ma senza te si perdono oramai. Non sono mai stato preda di fugaci amori o facili entusiasmi. Non ho voluto mai legami intensi, ma ricordo quei tuoi occhi che piano si insinuavano nell'animo più giù, e quando va così cos'è che fai? Ti immergi nei ricordi di lontani tempi, memory, che senza te svaniscono oramai. Ho avuto mille amori senza remore, di ciò ti chiedo venia. Io non mi sento in colpa, ma di colpe ce ne ho mille addosso a me. Di non averti scritto mai due righe in cui chiedevo come stai. E se un giorno più non torni tu dai miei tempi troppo in memory, sarà il giorno che avrò perso tutto ormai.
Ebbene, parlavi proprio di queste sonorità qua, effettivamente delicate, insomma, piacevolissime da ascoltare. Claudio, che cosa dirti? Io ritornerei alla domanda iniziale, ma soltanto per la mia curiosità professionale, per conoscerti meglio, visto che ovviamente noi abbiamo sempre solo, comunque questo è bello, la possibilità di vedere e ascoltare voi artisti o dalla televisione o dalla radio, appunto, o dai vostri concerti, dei vostri album, ecco, che spero che poi si torni anche a produrre album come quello che ho in mano, che presi all'epoca al Fonclea, perché io la musica liquida ci mancherebbe, noi veniamo dal vinile, quindi oggi è tutta musica liquida, però anche come voi artisti penso che arrivano pure meno soldi, lo sappiamo, no? Fra Spotify, insomma, queste grandi piattaforme, vendere qualche pezzo, no, di album originale è anche un po', cioè a me piace tenerli in mano, insomma, averli.
Ma anche a me.
Anche a te. E dicevo, ecco, fra queste, fra veramente la tanta copiosa carriera, qual è il... cioè quando tu ti senti, sicuramente l'hai detto, la musica è quello, musica e fumetti, quindi sei partito da là, ma il cinema, la radio, per esempio la radio ne continui a farne tanta, no? Partendo appunto da quell'iniziale esperienza della Città Futura, è solo la musica che ti lascia queste grandi emozioni proprio a livello personale, spirituale, mi verrebbe da dirti, o anche insomma quando poi finisci una trasmissione radiofonica, un mezzo che io continuo ad amare insomma tantissimo, c'è qualcosa di sentire che il pubblico, no, l'hai agganciato, hai creato qualcosa, perché poi anche quando parliamo di attualità, voi lo fate anche in maniera molto ilare, molto, insomma, siete diventati famosi anche con Lillo per questo modo, no, di fare anche la comicità, però senza, no, cadere nel volgare, per esempio, cosa che insomma spesso è molto facile che ci si cada.
No, guarda, no, proprio quella sorta di come potrei spiegarla, quell'euforia, quella gioia interna che implode ed esplode, in realtà me la dà solo la musica, cioè quando suono dal vivo, ma anche quando mi metto a casa a comporre e le cose cominciano a prendere forma, quella è in assoluto. Però è ovvio che poi tutte le altre cose cascano a pioggia, perché non riuscirei mai a fare qualche cosa soltanto timbrando il cartellino che non mi smuove, anche quindi subito dopo la musica c'è scrivere, che possa essere o per il teatro o per la radio o un libro, lo scrivere pure mi dà quella stessa sensazione, però appunto anche le altre attività, cioè in effetti scrivere appunto per la radio, poi sai, noi anche se siamo in diretta non abbiamo contatto col pubblico, quindi non sai mai se la cosa ha funzionato o meno, però noi ci divertiamo a farla, quindi la trasmissione ci rendiamo conto se la sequenza delle cose che abbiamo messo
ha avuto un senso, certo.
quindi dà soddisfazione. La stessa cosa me lo dà, una grande sensazione me la dà anche appunto quando sto a teatro e recito, perché comunque lì c'è un contatto diretto col pubblico, me la dà disegnare, creare un fumetto, disegnarlo, inchiostrarlo, quello mi dà molto, questa sfera di cose, appunto recitare al cinema non è bello,
lo mettiamo dietro, insomma, rispetto al teatro.
No, ma perché non è bello, perché è una cosa tutta fatta a tozzi e bocconi, cioè come se tu invece di cantare una canzone per intero cantassi prima la seconda parte del ritornello, poi canti il finale, poi canti un pezzo dell'inizio, poi se canti la prima parte del ritornello, poi canti una strofa al centro, poi metà, ecco, quindi
non c'è quella continuità, certo.
Quando riusciremo a noi abbiamo fatto questo nostro primo film l'anno scorso, che è uscito solo per piattaforme, e quindi già è più nostro, quando avremo, se ce l'avremo, la possibilità di fare proprio veramente un film senza nessun tipo di vincolo, perché comunque sia film c'è un produttore e tu devi sottostare a quello che dice il produttore, anche se poi ti possa lasciare libero un produttore più di un altro, però devi tenere fede al fatto che il film se lo producono se incassa al botteghino.
Certo.
Quindi se tu vuoi fare, per esempio, noi ci hanno detto proprio chiaro e tondo, non potete fare delle cose così surreali come fate al teatro, dovete fare una cosa che sia più, perché il pubblico è abituato a vedervi con i film di Natale, quindi...
Certo, il commerciale.
Certo. Quindi per adesso il cinema lo vedo ancora non un mezzo...
Che ti dà quelle soddisfazioni umane, insomma. Sì. Guarda, io ti giro una domanda, l'ultima, così poi dopo mi dici quale pezzo del tuo album, come per ultimo posso mandare, che insomma pensi che ti è piaciuto di più interpretare, e la domanda che ci fa un'ascoltatrice qui da WhatsApp è proprio sulla scrittura, no? Ossia, spesso si parla in radio e quando si ascoltano gli artisti come voi, la gente pensa, e questo lo dico sempre io, che si vada a braccio e non si scriva, invece tu ci confermi che tutti i pezzi che voi fate, anche se 1-0, sono tutti scritti.
Sì, guarda, noi siamo molto fedeli alla scuola quella degli anni 60, fino agli anni 70, in cui anche l'improvvisazione viene però su una rigida base, poi appunto siamo la formazione anche che ti dà il teatro, cioè, certo. Tutto quanto scritto, poi hai quel modo di... che poi è la stessa cosa che succede nella musica, cioè nella musica non è che improvvisi in certo. Continuazione, la struttura è quella, inizio, finale, lo svolgimento, il testo è quello, poi l'interpretazione cambia di volta in volta.
Certo, adesso insomma si ricorda che forse gli unici che andavano proprio a braccio e che spesso facevano impazzire i registi erano personaggi un po' come Totò, no? Che magari uscivano fuori dal copione abbastanza, ma
sì.
E poi lo stesso Boncompagnie Arbore, insomma, ci confermavano tanti anni fa che è vero che loro ogni tanto uscivano dal seminato nelle loro trasmissioni famose alla radio, però comunque anche lì c'era scrittura, se no insomma non si sarebbe andati da nessuna parte, e la scrittura è stata da un certo livello. Claudio, io veramente non so come ringraziarti, perché no, spero di rivederti, spero di rivederti al vivo, questo ti dico.
Ma magari. Guarda, ti aggiungo una piccola cosa, di Heidi che abbiamo messo
sì.
prima. Heidi, assieme anche a un altro paio di brani che sono...
Dimmeli così li carico, dimmeli che tanto c'ho l'album davanti.
Non sono ancora inseriti.
Ah, ok.
Una è Cicale di Eder Parisi e l'altra è quella che cantava Daniela Goggia, Zigoza.
Ah, super. Insomma.
E poi c'è il ballo del qua.
Stai pensando a questi?
No, già li abbiamo fatti dal vivo.
Ah, perfetto.
Questi mi sono venuti in mente grazie a Frank Sinatra, perché Frank Sinatra ha avuto tutto un periodo che, dagli anni 70 in poi, 70 e 80, forse pensando... io sono Frank Sinatra, posso cantare di tutto, oppure che ne so, sarà stata una scelta discografica per sposare le cose del momento, ha cominciato a cantare dei brani che non erano per niente adatti al suo repertorio, cioè, cantava canzoni di Simon Garfunkel, appunto ai Beatles, quindi ho cominciato a immaginarmi Frank Sinatra che cantasse cose tipo Sheriff, don't like it, rock the Casbah, e poi mi è venuto in mente invece di fargli cantare dei brani così degli anni 80, sigle di cartoni animati, cose del genere.
Beh sì, no, effettivamente è veramente interessante questa contaminazione del genere e ovviamente dei generi musicali, ma anche no, delle provenienze, perché magari pezzi fatti ecco anche per i cartoni animati o per insomma quanti ci sono stati anche di pezzi di serie, tu che fai fumetti, insomma, dei cartoni animati degli anni 80 che hanno fatto epoca, quindi l'idea, aspettiamo insomma una playlist dedicata a questo, quindi.
Certo.
Senti, quindi quale pezzo dell'album dai posso mandare che pensi che insomma ti è piaciuto di più interpretare fra quelli che io mi sono preparato, così nel salutarti?
Non lo so, dipende se lo vuoi mettere in italiano in...
Ma io direi un altro in italiano non sarebbe male.
Vorresti mettere Love Story di Rango B, l'adattamento in italiano, però ho stravolto completamente il testo, non c'è stato nulla originale, di I'm Got a Kick in the Head, che è un brano che fu composto apposta per il film Ocean's Eleven, quello originale degli anni 60, in italiano è stato dato Colpo Grosso, sì. E la canta proprio Dean Martin in un casino.
Va bene Claudio, allora insomma in bocca al lupo per tutto, anche in questo periodo così per tutti un po'.
Sì, del lupo. Anche a voi.
Ti ringrazio tanto e insomma ovviamente non possiamo domandare se avete già idea di quando, perché chiaramente non si sa, no? Però non penso che neanche voi avete programmato come stanno facendo alcuni. A 31 dicembre c'è il concerto dal vivo, non so, si può fare.
Ma guarda, con Massimo Pirone teoricamente c'era in ballo questo brunch, molti sono appunto orientati a far suonare all'ora di pranzo, al Bughi il 10 di aprile appunto con questa formazione qui, però se continuano queste colorazioni...
Se non stiamo in zona rossa.
A maggio.
Sì. Appunto, quindi neanche in zona arancione lo potreste fare.
Neanche in zona arancione.
Appunto.
Poi credo che abbiamo il 4... stiamo parlando però di luglio, il 4 luglio, sì,
ecco, vedi che ce l'abbiamo la data.
a Milano con, con Massimo Pirone in apertura, e poi invece in chiusura sarà con l'Attese Derivati.
Con l'Attese Derivati, altro gruppo.
A settembre, sì.
Bene, allora Claudio, questo album è prodotto, lo ripeto, da Francesco Comunale, altro personaggio che se vai a vedere, no, la Berkeley a Boston, quello che ha fatto, no, sicuramente c'è veramente da mettere tanta carne a fuoco, però sempre ricordando quello che hai detto tu prima, che purtroppo ecco il talento c'è, ma poi se non abbiamo le scuole, poi magari tu alla Berkeley a Boston non ci arrivi, perché magari non lo sai neanche di avere lo suo talento, quindi questa è stata una bella cosa che ci hai ricordato e che speriamo che magari qualcuno che ascolta, insomma uno pensa sempre un giorno, un ministro della cultura che si dedica alla musica e all'arte, appunto trainando l'Italia in maniera seria, non facendo come dicevi tu all'entrata, qui ci sono le balle di fieno, insomma, perché trascuriamo tutto, insomma, tutti i monumenti.
Beh, già adesso mi è sembrata buona questa cosa che hanno distinto il Ministero della Cultura,
sì, sì,
e dello spettacolo da quello del turismo. Okay.
Più che altro un ministro non si può dedicare nella stessa professionalità a tutte e due, assolutamente. Allora, appuntamento a luglio, se non il 10 aprile, a luglio speriamo di sì, dai, insomma, certo non saremo tutti vaccinati, però ci proviamo.
Va bene,
grazie Claudio, okay. Buona serata, sì, grazie Dante, grazie.
Ciao, ciao. A tutti.
Love story di rango B, tu ordini io dico sì. Non mi stimi un granché, mi tratti come un lacchè. Non mi chiami soltanto nei break, per te sono come uno snack. Mi sgranocchi però, mi getti via dopo un po'. Ma tu sei una strega che gioia e pace mi nega, e lo sai, ciò che mi frega è che io senza te non vivo più, io sono un robot, ahimè, il telecomando lo hai te, vieni qui e con un clic sto da te. Anche mi tratti come un lacchè, mi sgranocchi però, mi getti via dopo un po'. Sì, tu sei una strega che alle sue smanie mi lega, e non ti porta una sega, perché io senza te non vivo più, sì, sono il tuo robot, ahimè, il telecomando lo hai te, mi dico stavolta non cedo, ma bleffo perché...